l'idea di, come dire, aggredire quello che poi era stato un po' il cuore economico e produttivo di tanti, diciamo, episodi bellici in Europa. Vale a dire, il carbone e l'acciaio sono materie prime e materiali, input fondamentali, come sappiamo, per tutto ciò che almeno un tempo riguardava tutto il materiale bellico. E allo stesso tempo il carbone e l'acciaio sono due fonti fondamentali, uno di energia erano, e l'altro per quanto riguarda tutto un comparto manifatturiero. Quindi l'idea che Jean Monnet e Robert Schuman, che sono i due politici francesi, diciamo, dal quale poi partì questa iniziativa, che poi naturalmente vide nel cancelliere tedesco Adenauer e anche nel nostro primo ministro Alcide De Gasperi dei partner fondamentali, ma insomma l'idea era questa, quella di imbrigliare in maniera definitiva qualunque possibilità di contrasto, perché mettendo in comune appunto queste due fondamentali, da un lato fonte di energia e input materia prima, ponendole sotto una comune sistema di regolazione, quindi di monitoraggio, di controllo, e questo avrebbe in qualche maniera, come si dice, limitato questa fonte invece potenziale che era stata di aver alimentato per, diciamo, decenni, se non addirittura secoli, perché poi c'era anche questo fatto fisico, geografico, cioè gran parte poi di questi giacimenti, per quanto riguarda soprattutto il discorso del carbone, ma anche per quanto riguarda le acciaierie, erano localizzate, oltre che nel bacino della Ruhr, in Alsazia e Lorena, che sono, no, le due zone in qualche modo situate in una zona di confine anche molto ampia tra Francia e Germania, e quindi in qualche maniera erano state oggetto di sanguinosi conflitti in passato.
Qual è stato il paese più coraggioso, quello cui tutto sommato conveniva meno dal punto di vista proprio produttivo?
Beh, qui diciamo il passo più importante venne fatto dalla Germania, non ci sono dubbi. E da questo punto di vista il discorso fondamentale di abolire appunto tutte queste barriere, queste restrizioni quantitative e naturalmente anche quindi queste misure discriminatorie che riguardavano il carbone e l'acciaio, e quindi instaurare questo principio di libera concorrenza, credo che da questo punto di vista, se uno volesse assegnare più e meno e quindi una somma di somma algebrica con un costo finale oltre che un mancato ritorno, si potrebbe appunto assegnarlo alla Germania, però avrebbe anche uno significato fino a un certo punto, perché quello che era fondamentale anche per la Francia, questa produzione del carbone e dell'acciaio, erano le materie prime fondamentali dell'industria bellica, lo erano state nella Seconda Guerra Mondiale e lo continuavano a essere, diciamo, nell'immediato dopoguerra.
Professore, l'accordo economico che però gettava le basi di una struttura istituzionale.
Questo accordo economico fu rivestito di una grande struttura istituzionale, perché, diciamo, furono messe in piedi da questo punto di vista delle vere e proprie istituzioni per quanto riguarda un'autorità, un'alta autorità che gestiva poi tutto il discorso delle procedure, delle regole, un consiglio speciale, un'assemblea comune, addirittura una corte di giustizia venne creata, che poi, come dire, fu l'unica a sopravvivere, mentre le altre istituzioni poi confluirono nella comunità economica europea, diciamo, e quello che poi divennero le istituzioni dell'Unione Europea. Ecco, quindi anche questo ebbe un grande valore, perché fu una specie di laboratorio di quello che poi doveva essere, a partire dal 57, l'istituzione di questa fondamentale sovranità condivisa, perché poi fondamentalmente questa è l'Unione Europea, cioè la condivisione di una sovranità, condivisione che significa rafforzare questa sovranità in certi ambiti a livello sovranazionale, ma rimanendo, come sappiamo, poi dei paesi. E questo per allora era naturalmente un qualcosa di molto avanzato. Poi naturalmente nel momento in cui passarono i decenni dopo i decenni, e oggi questo discorso andrebbe rivisto per quanto riguarda la possibilità di fare passi ulteriori ben più importanti. Però se lo guardiamo storicamente, questa, diciamo, fondamentale intuizione dell'idea di questa sovranità condivisa, di questa autorità sovranazionale, fu un fondamentale passo.
Cosa resta di incompiuto?
Naturalmente allora si pensava alla possibilità di, una volta messe in comune questo carbone d'acciaio, di passare immediatamente a quella che sarebbe stata poi l'altro passaggio fondamentale, la messa in comune degli eserciti, non solo degli input dell'esercito. Come sappiamo, questa idea della messa in comune della difesa non passò perché fondamentalmente naufragò nello scoglio della non approvazione da parte soprattutto francese, e quindi nel 1957 si riprese questa idea economica, cioè che l'integrazione economica era poi la leva da utilizzare per poi far, diciamo, progredire tutta una integrazione istituzionale, una integrazione politica, perché l'intuizione della Ceca fu questa fondamentalmente. Dietro questo accordo economico, dietro questo accordo che riguardava queste fondamentali materie prime, c'era poi l'idea che questo sarebbe stato appunto un meccanismo fondamentale, e così fu, perché per decenni abbiamo avuto questo poi fondamentalmente, questa integrazione economica come un'apripista che in qualche modo creava poi, attraverso la necessità di gestire queste funzioni, gli organi istituzionali, e ha funzionato molto bene fino naturalmente a che tutta questa cosa non è diventata più complessa, sono nati altri problemi,
Sono
ma a
passati anche
questo punto.
70 anni, però è normale che.
Esattamente, abbiamo fatto 70 anni di pace, di non nessun più conflitto, cosa che non era mai successa, diciamo, per centinaia e centinaia di anni precedenti. Quindi non c'è dubbio che il successo di questa iniziativa sia stata fondamentale, quindi credo che sia molto giusto ricordare proprio questa idea, appunto, che poi nacque con questo Trattato di Parigi del 51 e poi portò nel 52 al varo vero e proprio della Ceca.
Ricorda un'espressione, un insegnamento in particolare di quel momento?
Lo stesso Jean Monnet, che fu il primo presidente proprio della CECA, dell'autorità, diciamo, che venne istituita, coniò quella famosa frase che l'Europa e l'Unione Europea si sarebbe fatta attraverso le crisi, cioè attraverso le soluzioni date alle crisi. Credo che la CECA sia stata una prima grande esempio di questa soluzione. La crisi era poi un dopoguerra travagliato, paesi distrutti, economie da ricostruire, diciamo, completamente. Quindi una crisi che veniva da un drammatico conflitto bellico, e nella Ceca fu una prima risposta, una prima soluzione che venne data a questa prima, diciamo, grande crisi in cui ci si trovò a dover convivere. Se vediamo poi nei decenni che sono passati, tante volte è avvenuto poi che le crisi sono state l'occasione, diciamo, ovviamente le crisi sono sempre con effetti drammatici, però sono state anche delle opportunità che i paesi europei hanno utilizzato per andare avanti, cioè per fare dei passi in qualche modo verso una maggiore coesione, una maggiore integrazione.
Professore, a proposito di quello che abbiamo detto era in nuce, c'era anche il rifiuto della Gran Bretagna, si dice, di una visita a Londra il giorno prima per convincere il Regno Unito, che però non si è lasciato convincere.
Una prima manifestazione della diversità, dell'opting out della Gran Bretagna e del Regno Unito, perché già da allora, insomma, già in quella fase rifiutavano totalmente il progetto, quello che stavamo dicendo, cioè non era semplicemente un accordo economico per quanto importante, ma era qualcosa di molto di più, era questa risposta che guardava all'integrazione economica come a un qualcosa che doveva costituire, come si dice poi, le condizioni per un'integrazione istituzionale e politica. E il Regno Unito rifiutò in toto questo progetto.
Particolare anche il ruolo dell'Italia.
E qui bisogna sottolineare, diciamo, la grande intuizione politica che ebbe l'allora nostro Presidente del Consiglio, Alcide De Gasperi, perché mentre chiaramente l'accordo tra Francia e Germania era evidente, le ragioni, diciamo, ma anche l'adesione poi degli stati del Benelux, perché anch'essi erano produttori di carbone e di acciaio, ecco, l'Italia fu il paese che aderì senza diciamo, ragioni poi così dirette, così che lo coinvolgevano, se non quello dell'intuizione di De Gasperi di non voler rimanere isolato insieme, sapendo di questa scelta del Regno Unito. Quindi l'idea che a questo punto per l'Italia fosse fondamentale entrare in questo accordo, proprio perché bisognava uscire da un isolamento, bisognava cercare di rinvigorire un'economia drammaticamente distrutta, disastrata dalla guerra, e quindi reinserire l'Italia in questa situazione che si stavano aprendo di alleanze politiche, economiche e internazionali. E la posizione in qualche modo del Regno Unito fu per De Gasperi, come dire, la conferma della necessità che l'Italia assolutamente entrasse da subito in un accordo di questo genere. Come dire, fu una contrapposizione netta di che poi erano le prospettive e in qualche modo i progetti dei due paesi, che poi sono risultati per noi, e come si dice, c'è stata una piena conferma nei decenni successivi, ma il Regno Unito poi invece si è ricreduto, perché come sappiamo nel 73, poi dopo anni di anticamera, è rientrato dentro questo progetto, naturalmente convinto per poco, perché poi negli anni 80, con la premiership della Thatcher, ritornarono appunto tutti i dubbi e gli opting out delle varie clausole.